Riprendiamo con i contenuti di questa puntata e andiamo a parlare, o meglio, torniamo a parlare di riconoscimento emotivo, ovvero di quella tecnologia che pretende di fare da anello di congiunzione tra biometria, ovvero misurazione dei dati inerenti il corpo organico degli individui, e psicometria, ovvero la misurazione dei fenomeni mentali. Ovviamente esistono diverse branche del riconoscimento emotivo, anche non fondate su riconoscimento biometrico, su analisi biometrica, che si fondano ad esempio sull'analisi dei contenuti, per esempio dei post sui social media o di quadri comportamentali, sempre raccogliendo e analizzando le nostre condotte online, visto che lasciamo enormi quantità di dati, definiti appunto surplus comportamentale, attraverso i quali si può ipotizzare il nostro stato emotivo. Ma oggi restiamo sulla branca che sta raccogliendo più investimenti e che sta cercando di invadere maggiormente i mercati, ovvero il riconoscimento emotivo su base biometrica, basato nello specifico sulle espressioni del volto umano. Nel giusto per capire il volume che rischia di assumere questo settore, nel 2022 il mercato di queste tecnologie si attesta attorno ai 23 miliardi di dollari, mentre le proiezioni prevedono un suo raddoppio entro 5 anni e il superamento di un volume di oltre 100 miliardi di dollari entro il 2030. Cifre che ci dicono forse poco, ma quello che è evidente è che quando i gruppi di investimento credono fortemente in una tecnologia, al di là dei presupposti etici, al di là della plausibilità dei presupposti teorici e via dicendo, molto presto la presenza di queste tecnologie che pretendono di sondare il nostro mondo interno si manifesterà in ambiti molto diversi, su cui già si stanno affacciando delle applicazioni. Il riconoscimento emotivo viene già utilizzato, per esempio, sperimentalmente nei videogiochi. Soprattutto l'ambito dove sta trovando più applicazioni nella quotidianità è quello dei sistemi di sicurezza per la guida dei veicoli e, indovinate un po', in ambito didattico. E oggi proprio dalla didattica partiamo per osservare una nuova avanzata, una nuova normalizzazione di questo fronte tecnologico, perché da quando comparivano, seguendo la consueta, veramente consueta parabola, i primi articoli di qualche anno fa che dicevano: aiuto, mamma, li cinesi spiano le emozioni degli alunni in classe, è una dittatura tecnologica, è una vergogna, il Grande Fratello. Ecco, adesso, dopo un'impennata nell'utilizzo di sistemi di questo genere durante il lockdown, seppur non estesa come l'impennata che ha riguardato i cosiddetti bossware, i sistemi di controllo dei dipendenti smart working, che è stata molto più massiccia, comunque nell'ambito durante il lockdown, un'impennata c'è stata appunto nell'ambito della didattica online, dove i prodotti per il riconoscimento emotivo sono diventati delle funzioni normali. Per esempio, non stiamo più parlando di piccole aziende, progetti universitari. Stiamo parlando di un colosso come Intel, che insieme a Classroom Technologies hanno prodotto un plugin per Zoom, strumento che gira, questo strumento appunto che si chiama Class, gira su piattaforma Zoom, e anche questa piattaforma di videocomunicazioni, videoconferenze, solo 3 anni fa Zoom chi se lo cagava, mentre ora è diventato un nome maledettamente familiare e normale, perché noi umani ci adattiamo troppo facilmente e chi colonizza il nostro immaginario lo sa fin troppo bene. Ma divagazioni a parte, questo strumento appunto Class, per l'organizzazione di classi appunto su Zoom, a detta di Intel, e rendiamoci conto, Intel è la più grande azienda di microprocessori al mondo, questo strumento sarebbe secondo loro in grado di riconoscere se gli studenti e le studentesse sono annoiati, distratti, confusi, basandosi su cosa? Basandosi sulle espressioni dei loro volti e parallelamente su come interagiscono con i contenuti didattici. Quindi si basano su un doppio set di dati: come agisci sul tuo dispositivo, quante volte clicchi e come il tuo volto appare e viene interpretato dagli algoritmi di riconoscimento emotivo. Tra l'altro appunto il livello di interazione sul dispositivo è un altro di quegli elementi utilizzati per misurare la, l'efficacia, la prestazione lavorativa dei dipendenti in smart working, e rientra appunto nei cosiddetti bossware, gli strumenti di controllo dei lavoratori da parte del padrone. Ma appunto, questo, tornando al discorso della didattica, il fatto che ci sia una tecnologia che ipotizza di poter sondare il nostro mondo interno, sondare le nostre emozioni partendo dal nostro volto, oltre a essere sicuramente una presunzione molto minacciosa, è anche evidentemente attraversata da diversi possibili errori. Innanzitutto pensiamo al fattore culturale, al fattore etnico, a quanto i segnali che diamo di attenzione, di approvazione, di spaesamento siano molto diversi in base a quello che è il nostro ambiente di immersione relazionale primaria, come siamo cresciuti, quali erano le espressioni dei nostri genitori, dei nostri compagni, compagni, amici, amiche, via dicendo. E questo evidentemente non è, per fortuna, per ora uguale in tutto il mondo. C'è poi un altro problema evidente, che è quello della discriminazione delle persone con disabilità, e che quindi anche a livello di motilità degli muscoli del volto, di espressioni di base, hanno evidentemente rappresentano un'alterità rispetto alla norma, perché è di norma che stiamo parlando di una tecnologia che prevede che tutte le persone al mondo esprimano a livello di mimica facciale le emozioni nello stesso modo. Ma poi c'è un'altra questione molto più forse complessa, ma allo stesso tempo profonda: il fatto che ognuno, ognuna di noi, anche quando sta seguendo qualcosa di potenzialmente interessante, può avere bisogno di un attimo di distrazione per analizzare quello che sta vivendo dentro di sé, quello che sta immaginando, quello che sta ricordando. Magari sto ascoltando un elemento di una lezione, di un discorso che trovo interessante, ma che trovo interessante anche perché richiama in me dei ricordi, mi porta a sviluppare una riflessione. In quel momento staccherò magari dai parametri, uscirò dai parametri di consenso rispetto all'insegnante che questi algoritmi prevedono. E quindi il fatto che in qualche modo ci sia una richiesta di mimica attentiva, di mimare con il proprio volto attenzione, propone di fatto una scissione assolutamente artificiale tra l'elemento emozionale e l'elemento cognitivo. Ma l'aspetto più minaccioso dell'introduzione di questi strumenti, al di là del fatto che funzionino o meno, il fatto che a una classe venga detto guardate, siete sottoposti a riconoscimento emotivo, nel momento in cui questo diventasse normale negli ambienti di studio, vorrebbe dire che le persone informate di essere sottoposte a questo tipo di sorveglianza potrebbero adattarsi a questo tipo di sorveglianza e quindi mimetizzare le proprie emozioni, cercare di prestare attenzione a quanto si esprimano o meno delle emozioni attraverso il proprio volto. E pensiamo alle conseguenze di restare magari 5-6 ore al giorno all'interno di un contesto, di un contesto che promuove indirettamente il fatto che tu debba comprimere le tue emozioni o esibire un unico tipo di emozione perché è quello premiato, perché è quello favorevole. Tra l'altro l'avanzata di questo sistema, come di questi sistemi, come dicevo prima, un volume di mercato in continua espansione con una previsione di crescita esponenziale praticamente nel giro del prossimo decennio, sta cercando di investire in settori anche lì molto pericolosi come l'interpretazione dei volti dei neonati. C'è questa azienda che si chiama Noldus, N-O-L-D-U-S, che oltre a produrre il suo strumento face reader, appunto di lettura delle emozioni per gli adulti, promuove anche baby face reader, che promette di riconoscere una gamma di emozioni nel volto di un neonato. E possiamo tranquillamente immaginarci schiere di genitori ridotti a essere sempre più insicuri, inadatti, eccetera, che utilizzeranno, che non guarderanno più in faccia direttamente il proprio figlio o figlia neonato, ma lo guarderanno attraverso il filtro di uno smartphone, andando a rompere quei legami affettivi primari, tutti gli elementi che costruiscono i mattoncini primari dell'attaccamento tra genitore e figlio, ma soprattutto tra figlio e genitore, tra figlia e genitore.